Benvenuti anche oggi a S3L7, podcast che vi parla un po' di quello che accade intorno a noi, di argomenti che mi stuzzicano, che mi fanno riflettere, e oggi voglio parlarvi di una conferenza che ho visto in rete, visto su YouTube, e vi lascerò anche il link in descrizione. Potete vedere sia l'intervista fatta da Massimo Mazzucco ai tre autori del libro Giza, la caduta del dogma, oppure potete vedere anche la conferenza che hanno tenuto i tre autori, vi lascio anche quella così avete modo di vedere entrambe. Sostanzialmente dicono le stesse cose, una è in forma di domanda e risposta, l'altra in forma di conferenza. Allora, questi tre autori italiani hanno scritto un libro, per ora autoprodotto, e stanno cercando una casa editrice che possa pubblicare la loro opera, e nel frattempo ne parlano perché hanno condotto degli studi in modo indipendente, andando a fondo, vedendo le varie documentazioni, e quindi hanno cercato di apportare delle nuove informazioni, delle nuove ricerche su questo tema, oltre tutte le altre che già sono state ampiamente discusse da molti storici, studiosi, indipendenti o egittologi e quant'altro. Quindi loro hanno realizzato questo libro e ne parlano un po' per promuoverlo. Adesso andiamo a vedere di cosa hanno parlato in questo video. Sicuramente nelle teorie che girano sui fatti, sulla costruzione delle piramidi, ce ne sono molte già in circolazione, ci sono anche incertezze su come sono andate le cose durante la costruzione di questi monumenti antichi, le piramidi in special modo. Ma quello che invece ci vengono presentati sia dai documentari che dagli studi che facciamo a scuola, ci vengono presentati non come teorie, ma proprio come dato di fatto, cioè come se fossero cose certe. Quindi ci dicono che le cose sono andate in questo modo, sia per le costruzioni che per tutto il resto. Quindi ci vengono raccontate tantissime cose. Per esempio che il corpo del faraone Cheope, ad esempio, se parliamo di quella piramide, viene trafugato dalla piramide, che nello specifico doveva essere la sua tomba, perché ci dicono che queste piramidi sono le tombe dei faraoni, e quindi il corpo viene trafugato, però questa cosa non è mai stata dimostrata, e loro ci dicono che invece è così, è stato trafugato e quindi non c'è, non si ritrovano, perché effettivamente non si sono mai trovati nessun corpo all'interno delle varie piramidi. I creatori ci parlano che nelle varie loro indagini sono partiti dalla terza dinastia fino alla sesta dinastia, e in queste quattro dinastie, che è un periodo più o meno di 550 anni, c'è una diversa distribuzione dei volumi costruttivi, che sono tutti concentrati durante la quarta dinastia. Volumi costruttivi, dico, di opere monumentali come queste piramidi. Quindi sia nella terza, per esempio, si vede, faceva vedere un grafico, si vede che il primo istogramma è minimo. Poi nella quarta dinastia c'è un istogramma che è più di 10 volte l'altezza del primo, e a occhio, vi sto dicendo quello che più o meno quello che vedo, dopo per i dettagli andate a vedere nello specifico il video e otterrete tutte le informazioni che vorrete. Poi dopo la quarta c'era stata anche la quinta e la sesta dinastia uguale come nella terza, quindi sempre questi istogrammi minimi, e quindi anche sommati la terza dinastia con la quinta e la sesta non riescono a paragonarsi a quello che invece è stato costruito durante la quarta dinastia. E ricordiamoci che soltanto la quarta dinastia, di tutti i 550 anni, ne occupa soltanto 90 anni. Quindi non si capisce perché in questo periodo c'è stato questo sviluppo di costruzioni e durante gli altri no, perché non ci sono state né guerre, carestie o che abbiano, no, impedito la costruzione, né tantomeno fra la terza e la quarta ci sono state delle grosse innovazioni tecnologiche che poi si dovrebbero essere andate perdute durante la quinta e la sesta. Quindi c'è soltanto questo picco sulla quarta dinastia, che è il periodo in cui vengono realizzate tutte le varie piramidi della piana di Giza, quindi Cheope, le tre grandi piramidi, le tre piccole, eccetera eccetera, la Sfinge probabilmente. Anche se per il discorso Sfinge bisogna dire un'altra cosa: sono stati ritrovate delle forme di erosioni da acqua, perché ci sono delle erosioni verticali, quindi non possono essere attribuite queste erosioni ai venti, perché l'erosione del vento fa dei segni di demarcazione proprio di questa erosione orizzontali, proprio, no? Il vento soffia da destra a sinistra, da sinistra a destra, mentre questi segni di erosione dall'alto verso il basso, o comunque verticali, possono essere attribuiti soltanto all'acqua. E il periodo in cui in questo deserto poteva piovere era più di 8000 anni fa, quindi avrebbero dovuto spostare la datazione della Sfinge a più di 2-3 mila anni indietro. Ma questo adesso è un altro discorso che, se volete, se vi interessa, andatelo ad approfondire, ma che vorrei lasciare leggermente indietro, perché mi voglio concentrare su dei fatti che secondo me sono più eclatanti e che vi stupiranno di sicuro come hanno stupito me. Allora, l'esplorazione di queste piramidi, che all'inizio erano rivestite, adesso concentriamoci sulla piramide, magari quella centrale, no? La piramide più famosa, quella di Cheope. E vediamo che all'inizio questa piramide era rivestita da uno strato di calcare bianco, che poi dopo venne rimosso e usato per delle costruzioni nella città del Cairo, lì vicino. Un primo esploratore riesce ad entrare nella piramide scoprendo la porta principale, diciamo, che conduce ad un cunicolo che va verso il basso e porta ad una camera sotterranea, anche questa completamente vuota, e quindi non ha trovato niente. In seguito un altro esploratore, di cui adesso non mi viene il nome, ma comunque lo vedrete sicuramente sul video se lo andrete a vedere, dice che ha fatto un altro cunicolo leggermente più in basso rispetto all'entrata principale, e che poi si è ricondotto a quel cunicolo preesistente. Dopodiché ha visto che ci c'erano dei blocchi di granito che non riusciva a perforare, quindi ha girato l'ostacolo, no? Scavando questo tunnel che andava dietro a questi massi di granito, e si è ritrovato nella galleria principale, che è la grande scalinata che porta questa volta verso l'alto, verso una prima camera detta camera della regina, che poi però questo sale ancora, se si va ancora più su si va e porta ad un'altra camera detta camera del re, in cui venne trovata una vasca vuota fatta in granito, completamente in granito, tutta levigata e con dimensioni ben squadrate, vuota. E qui ci dicono, anzi come fatto certo, che qui era contenuto il famoso cadavere, cioè la famosa mummia del faraone che venne trafugato. Quindi ci dicono che tutto il tesoro e il cadavere stesso del faraone venne trafugato scavando un cunicolo sotterraneo che portava dalla galleria principale alla camera sotterranea, la prima che abbiamo visto, no? Quella che era più in basso rispetto al livello del suolo, immagino, perché questo cunicolo comunque conduceva in basso. Però il problema è che questo cunicolo, che è quasi verticale, ha un diametro massimo di circa 90 cm, con delle strozzature, man mano, no, che si va giù, anche di 65 cm. Quindi al massimo poteva passare un oggetto che avesse una grandezza massima di 65 cm, che è pochissimo, cioè se vi rendete conto è forse la grandezza delle spalle di un essere umano o poco più. Quindi immaginate che da quel cunicolo potevano passare soltanto questi oggetti qua, quindi nessun letto a baldacchino, sarcofagi o mobili comunque di una certa dimensione, cosa che invece è stato trovato nel tesoro di Tutankhamon, che però questo non era seppellito, sia il faraone, proprio la mummia stessa, che il suo tesoro non era seppellito all'interno di una piramide, ma bensì era in una fossa interrata nella Valle dei Re. E quindi ecco, l'unico faraone che è stato trovato fuori dalle piramidi. Quindi tutte le piramidi conosciute, che sono una ventina credo, 20-25 piramidi, non c'è mai stato trovato nessuna mummia all'interno. Quindi questi tre autori si recano poi al British Museum, dove scoprono degli importanti documenti, fra cui il diario dello scopritore delle camere soprastanti la camera del re, che dicevano che venivano usate per alleggerire un po' la struttura dal peso della piramide sopra di questa. Anche qui è da verificare, dove ha trovato delle pitture che erano dei disegni di cava, dove c'era scritto all'interno di un ovale detto cartiglio il nome del faraone Cheope, e quindi la piramide è stata attribuita a questo faraone qua, perché hanno trovato questi disegni fatti con della vernice rossa su queste camere sopra la camera del re, no? Quelle di alleggerimento che ha trovato questo esploratore, e si... solo lì c'erano, non c'era nessun'altra parte, che lui ha perforato il soffitto in un angolo andando su con la dinamite e scoprendo queste nuove piccole camere di alleggerimento, diciamo. E qui c'erano queste pitture, questi disegni fatti con della vernice rossa, che non si, qualcuno si presume che possa anche averli scritti direttamente l'esploratore, perché ormai doveva trovare qualcosa, doveva fare delle scoperte, e questo ha scoperto. Ma questo lasciamolo da parte, perché sono soltanto delle ipotesi, quindi non abbiamo... quando non abbiamo delle prove è inutile parlare, no? Quindi si dice così, ecco, se volete pensarlo, pensatelo, ma sappiate che non è niente di dimostrato. Poi un egittologo, Guyon, ha ipotizzato che per costruire queste piramidi fossero state utilizzate delle rampe che avvolgevano la piramide, no? Andando su quasi a spirale, perché una sola rampa unica per arrivare fino alla sommità della piramide avrebbe di volta in volta sarebbe stato necessario aumentare l'inclinazione e quindi fare più fatica per trasportare i massi, oppure avrebbero dovuto fare una rampa lunghissima per mantenere la stessa inclinazione ed arrivare fino alla cima. Quindi hanno ipotizzato, l'unica teoria più probabile è quella di questa rampa che va su sempre con la stessa inclinazione fissa, a una pendenza minima in grado di poter agevolmente trasportare fra virgolette questi massi, questi blocchi, ricordiamo, di 20, 30, 40 fino a 70 tonnellate ciascuno, e portarli su questa rampa per poter piazzarli nel punto esatto, no, della piramide in cui dovevano rimanere. Quindi ha ipotizzato che per trasportare questi massi sarebbero dovuti essere necessari circa 1000 uomini, che poi andavano su delle slitte di legno tirate con delle funi, no, con questi operai. Ma anche qui ha trovato delle difficoltà, perché tutti questi 1000 uomini su queste rampe andavano su, avevano qualche difficoltà di manovra. Anche poi considerate il fatto quando dovevano girare l'angolo, non avevano carrucole o niente, quindi non si capisce bene come avessero dovuto fare. Però per ovviare a questo inconveniente ha ipotizzato semplicemente che l'attrito fosse pari a zero, e quindi è potuto calare dai 1000 uomini teorici ai 200 uomini teorici, che potevano spostare, movimentare meglio, diciamo essendo in meno, questi massi per costruire la piramide. Però non si capisce come l'attrito possa essere ridotto a zero, ma prendiamolo per buono. E ricordate che avevano soltanto degli utensili di rame, legno o pietra per fare tutti i vari lavori, quindi sia per ricavare le rocce che per intagliarle tutto e per posizionarle. Poi ci parlano anche di un cambio di progetto durante la costruzione della piramide, perché hanno fatto prima la camera quella in basso, poi hanno detto no, questa non andava bene, l'hanno fatta la camera della regina, che è quella media, diciamo, e poi ancora un'altra, quella superiore, che era la camera del re. Anche qui è sempre con un cambio di progetto, però questo cambio di progetto non sta in piedi, perché dalla camera della regina, così come quella dalla camera del re, partono due condotti, detti condotti di areazione, che vanno su e non sono scavati nelle pietre, vengono proprio utilizzati dei blocchi posizionati in modo obliquo, in modo da far rimanere un piccolo foro quadrato di non so quanto, tipo un 20 cm, 20x20, roba così. Comunque un piccolo foro che portava verso l'esterno in modo inclinato, sia da una parte che dall'altra della camera. E questi vanno su per 60 metri, quindi vanno su fino quasi ad arrivare alla camera del re. E se il progetto fosse stato interrotto durante la costruzione della camera della regina, no? Si dice ci siamo sbagliati, facciamo la camera del re che è sopra, non si capisce perché questi condotti sarebbero dovuto comunque continuare anche nella parte superiore, che ancora in teoria era da costruire, no? Dato che la piramide comunque si costruisce dal basso verso l'alto. Ma anche qui, va bene, lasciamo perdere, non lo so, avranno voluto lasciare questi condotti così, forse per qualche utilità che non si capisce, che perché poi non sono passanti, arrivano fino a un certo punto, sono andati su con dei robot, che dei piccoli robot che si arrampicavano lungo questo condotto, e sono arrivati fino alla fine, dove lì c'è una porta sempre, penso, in pietra, con delle maniglie, pure delle maniglie di rame. Ma questa non è stata mai aperta, quindi non si sa cosa c'è lì e non si capisce perché non si vada ad indagare, a vedere, magari, o partendo anche dall'esterno, se sul condotto non ci si riesce, magari fare aprirla dall'esterno giusto per vedere cosa potesse esserci e come mai è stata fatta. Ma anche questo lasciamolo lì, perché tanto sembra che non interessi, va bene così, le piramidi sono belle lo stesso, viste da fuori. E ok, analizziamo adesso invece il fattore tempo, cioè quanto tempo è stato dedicato alla costruzione della piramide. Gli egittologi ci dicono che tutto questo complesso di piramidi, o questa in particolare, non so, comunque ci è voluto 20 anni per costruire questa piramide, la piramide di Cheope. Considerando i 2,4 milioni di pietre utilizzate per costruire questa piramide, facendo una divisione dei 20 anni per questo numero di pietre, viene fuori che in media ogni pietra deve essere presa dalla cava, cioè tagliata, estratta, presa, spostata e posizionata nel punto esatto della piramide, in media in 4 minuti, lavorando giorno e notte. Però, dato che all'epoca si lavorava soltanto di giorno e di notte si riposava, il tempo di 4 minuti si dimezza e sarebbero state dovute posizionare in 2 minuti e qualcosa. E d'accordo, quindi immaginate voi ogni pietra posizionata in 2 minuti e capite che non è fisicamente non è possibile. Poi calcolate anche che le rocce calcaree vengono da delle cave situate a poche centinaia di metri, mentre i blocchi di granito, perché è composta anche da blocchi di granito la piramide, vengono da cave di 800 km di distanza. E quindi 800 km e trasportarli, ecco, ci avranno badato un po'. Poi negli anni 60 hanno fatto una prova e hanno provato, siccome che dovevano spostare due templi, perché c'era in progetto la costruzione di una diga, e questi due templi, se venivano lasciati lì, sarebbero stati sommersi dall'acqua, hanno proprio fatto un progetto in cui hanno tagliato a blocchi questi templi, e poi con i mezzi moderni del tempo, cioè degli anni 60, quindi camion, gru, perforatori, martelli pneumatici, seghe elettriche e quant'altro, quello che c'era al momento disponibile, hanno spostato questi due templi di pochi centinaia di metri, l'hanno spostati dal punto in cui sarebbero stati sommersi da quest'acqua, e hanno realizzato quindi 1035 blocchi, circa di 20 tonnellate ciascuno. E per fare tutto questo lavoro di spostamento soltanto, senza considerare il progetto prima e dopo, no, di rifinitura, hanno impiegato 3 anni. Quindi, facendo la divisione, viene che per ogni pietra hanno utilizzato 25 ore per ogni blocco, con tutti quei mezzi lì, 25 ore a blocco. E non i 2 minuti che avrebbero dovuto impiegare i poveri operai egiziani frustati a sangue per trascinare questi blocchi con corde slitte di legno e eccetera. E se invece facciamo il confronto con tutti i blocchi della piramide, con i 2,4 milioni di blocchi, ognuna sarebbero dovuto cioè con i 2,4 milioni di blocchi per costruire la piramide con i mezzi dell'epoca si sarebbero impiegati circa 7.000 anni. Adesso questo è soltanto un piccolo, un breve accenno a tutta la vicenda. Sicuramente nel libro i tre autori dicono che durante questa conferenza non è stato toccato nemmeno il 10% di quello che contiene il libro. Loro ne vanno fieri, raccontano tutta la loro vicenda, tutto quello che hanno scoperto, tutti in retroscena, e quindi sarebbe interessante da leggere per gli appassionati e per chi comunque piace leggere, perché comunque è un bel mattoncino. Ho visto dalle foto, dai video, che il libro è denso di contenuto, ha molte pagine, e quindi ecco, richiederà un po' di tempo per leggere. Per chiunque sia interessato, andate intanto a vedere il video, andate a vedere la conferenza o quello che volete, e loro mi sembra di aver capito che lo hanno anche disponibile in vendita sul loro sito. Per tutti gli scettici, andate a fare anche voi le vostre ricerche, perché se ne trovano di tutti i colori andando a scavare, appunto. Cioè, si viene fuori che il mistero su queste piramidi c'è e non è stato risolto ancora. Io mi fermo qua per oggi, quindi ancora siamo in piena emergenza coronavirus, qui la situazione come al solito è critica, speriamo in meglio. Quindi vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!